Britannair e la crisi dell'economia low cost, il re è nudo. Da Micromega, di Carlo Formenti. 26 settembre 2017. Dopo la debacle di Ryanair costretta a cancellare centinaia di voli con gravi perdite economiche e di immagine, la verità è sotto gli occhi di tutti. Il re, cioè quell'economia low cost coccolata da media, economisti e politici, è nudo. Come è noto, a provocare il collasso sono state le conseguenze della politica di super sfruttamento della forza lavoro, niente ferie, turni massacranti, bassi salari, personale viaggiante costretto a svolgere umilianti compiti da piazzista, eccetera, che hanno causato la fuga di molti piloti e una serie di sentenze che impongono alla compagnia di rispettare le regole del diritto del lavoro. Ma il caso Ryanair non è isolato. Altri campioni dell'economia low cost sono al centro di disavventure provocate dalle loro pratiche ai margini della legalità, dalla espulsione che Uber, il controverso servizio alternativo di taxi, ha recentemente subito da parte dell'amministrazione cittadina di Londra, dovuto alla violazione delle regole per la sicurezza dei clienti, alle sempre più frequenti grane giuridiche cui va incontro Airbnb, la piattaforma online che gestisce il mercato degli affitti a breve fratto brevissimo termine. I corifei dell'ideologia liberista difendono a spada tratta queste imprese, presentandole come vittime della mentalità arretrata, nemica delle innovazioni tecnologiche di amministrazioni pubbliche che, per biechi motivi elettorali, tendono a difendere gli interessi di quelle corporazioni, taxisti, sindacati del settore del trasporto aereo, albergatori, eccetera, che cercano in ogni modo di sottrarsi alla concorrenza, un atteggiamento che non danneggia solo le imprese innovative, ma anche e soprattutto i consumatori. La realtà è tutt'altra. L'economia low cost nel settore dei servizi è la replica della Walmart Economy, cioè del dispositivo che ha permesso alle imprese americane di tagliare i salari dei dipendenti grazie al fatto che costoro possono acquistare le merci a basso costo e di pessima qualità che la grande catena discount importa dalla Cina. Un infernale intreccio fra salari da fame, tempi di lavoro massacranti e spaccio di prodotti scadenti. Analogamente, gli utenti dei servizi low cost, oltre a essere spesso costretti a svolgere parte del lavoro che prima spettava ai dipendenti del servizio, si godono prodotti scadenti, livelli inferiori di sicurezza, dialoghi con operatori di call center che non capiscono la loro lingua, eccetera. Del resto, l'utente è spesso un lavoratore che a sua volta opera in imprese simili a quelle dalle quali acquista il prodotto o il servizio, un circolo vizioso che, oltre a generare sovrapprofitti, ha il merito collaterale di far credere ai membri di una classe media impoverita di poter ancora accedere a beni di lusso. Questo giochino sta andando in crisi proprio laddove è stato inventato. Non è un caso se negli Stati Uniti i colossi dell'industria, i tech, cioè quelli che hanno favorito direttamente o indirettamente la nascita e lo sviluppo delle imprese di cui sopra, incensati per anni per il loro ruolo di innovatori, facilitatori di vita, produttori di nuove forme di socialità, eccetera, sono oggi al centro, vedi Massimo Gaggi sul Corriere del 23 settembre. Se quelli del Big Tech diventano i cattivi di dure critiche per le loro pratiche monopolistiche, l'eccessiva concentrazione di potere, il contributo alla crescita delle disuguaglianze e alla riduzione dei livelli di occupazione. Come prevedibile, la provincialissima Italia, patria di ideologi liberisti di serie B, non se ne è ancora accorta, per cui nel numero del Corriere appena citato troviamo altri due articoli che contengono rispettivamente una canonica difesa d'ufficio di Uber. Il sindaco di Londra preferisce sostenere i tassisti contro le ragioni dell'innovazione e della concorrenza, e una malinconica considerazione sul fatto fatto che Milano, non essendo una città americana, non può candidarsi a ospitare il secondo quartier generale di Amazon. Del resto, Riccardo Franco Levi, autore del secondo articolo, non ha torto. Una delle peggiori imprese del mondo in fatto di trattamento dei propri dipendenti, vedere in merito le vertenze sindacali in Germania e altri paesi, si troverebbe certamente bene nella città italiana che più di ogni altra ha imboccato via di un liberismo senza regole. Facevo il pilota alla Ryanair, vi dico tutto. Pubblicato il 20/09/2017 13:34 da Abcronos di Federica Mocchi. Le ferie, neanche a parlarne. La malattia non retribuita, l'assicurazione sanitaria, un'utopia. Max, nome di fantasia, è un pilota trentenne che da pochi mesi ha lasciato Ryanair per una compagnia estera per la quale lavora da qualche settimana. Come lui, nell'ultimo anno tanti altri colleghi hanno fatto le valigie e sono stati arruolati in aviolinee concorrenti. Il motivo, Max ce lo spiega al telefono. Purtroppo i contratti che regolamentano le condizioni di lavoro di Ryanair sono piuttosto pessimi, racconta Abcronos. Tutte le compagnie che operano in Italia, pur non essendo italiane, rispettano i contratti di lavoro con le retribuzioni previste, ma Ryanair non lo fa. Mentre il numero uno dell'aviolinea irlandese, Michelle O'Leary, ha smentito la carenza di dipendenti parlando di un'errata valutazione dei riposi che spettano ai piloti, Max ci parla delle condizioni lavorative di quelli che ormai sono i suoi ex colleghi. La maggior parte dei piloti Ryanair, dice, viene assunta con il contractor, un contratto di lavoro autonomo. Si tratta di piloti a partita IVA, che non sono assunti direttamente da Ryanair ma da un'agenzia interinale. In questo modo i piloti non hanno un contratto da dipendente e sono costretti ad aprire una limited in Irlanda, come aveva fatto anche Max. La compagnia fornisce una retribuzione lorda per ora di volo schedulata ed effettuata, afferma, senza alcuno stipendio base, malattia e ferie pagate. È bene specificare, tuttavia, che non tutti i contratti Ryanair sono uguali. Quello di Max incide sul 60-70% dei piloti, dice, e non prevede alcuna retribuzione per ferie o malattia. L'unica retribuzione che si percepisce è per le ore di volo effettuate. Piloti e assistenti di volo devono infatti rispettare limiti orari. L'ora di volo non corrisponde all'ora di servizio, spiega Max. In media un pilota vola circa 80 ore al mese, a volte può volarne 60 o 90, ma non va mai oltre le 90 ore in 28 giorni, è una regola europea. Facendo un conto semplice, prosegue Max, se una pilota vola in media 80 ore e la retribuzione oraria in Ryanair parte da 20 euro, lo stipendio mensile può arrivare a 1.600 euro fino a 2.500-4.000 euro e sfiorare, in alcuni casi, 10.000 euro. Tutti lordi, cifre non proprio da fame. Sì, è vero, ribatte il pilota, si possono percepisce anche 8.000 euro al mese, ma poi non si hanno ferie, contributi, malattie pagate, niente. Nella maggior parte dei casi, racconta il pilota, i soldi che vengono versati ai piloti Ryanair sono tassati inizialmente in Irlanda e versati sotto forma di rimborso spese come lavoratori autonomi. Le tasse in Italia sono quasi nulle. Le persone corrette come me fanno il modello unico, gli altri facendo versare i soldi su conti irlandesi, per assurdo risultano nullatenenti al fisco italiano. Inoltre, a differenza di altri lavoratori, i piloti Ryanair non sono tutelati da un contratto collettivo nazionale o da sindacati. Il ricorso al sindacato per i piloti Ryanair non è consentito da contratto, racconta ancora Max. La CISL però ha sempre condotto battaglie per noi e ora si vedono i risultati. Da oltre un anno, dice Max, Fit CISL ha portato la questione all'attenzione di ENAC, del Ministero dei Trasporti, del Ministero del Lavoro, dell'INPS e anche dell'Unione Europea. Qualche giorno fa la Corte di Giustizia dell'Unione Europea, accogliendo il ricorso di un dipendente di Ryanair basato all'aeroporto di Charleroi, in Belgio, ha stabilito che Ryanair non può imporre agli equipaggi basati in altri stati europei la legislazione irlandese. Ma da noi tutti hanno sempre taciuto, prosegue Max, e Ryanair continua a non rispettare le regole. Perché allora firmare un contratto per Ryanair se queste sono le condizioni? Non avendo esperienza, ammette Max, come molti colleghi, ho firmato il contratto che mi era stato proposto perché era un modo per iniziare. Ecco spiegato il fuggi-fuggi dei piloti degli ultimi anni. La gente se ne va non tanto per una questione economica, prosegue, ma perché purtroppo Ryanair non conosce il rispetto delle regole. È questo che non va. Sono scorretti. Da loro si lavora con gli obblighi da dipendente, ma senza avere le garanzie da dipendente, ed è piuttosto squallido, soprattutto se paragonato alla concorrenza. Tutte le altre compagnie, spiega Max, forniscono le condizioni adeguate, con benefit incredibili. Poi certo, appena uno finisce l'esperienza in Ryanair va alla ricerca di una realtà migliore. E lui da qualche settimana l'ha trovata. Ora lavora per uno dei principali concorrenti di Oleari. Qui le differenze sono enormi, sottolinea il pilota, dall'attenzione al dipendente, al rispetto della normativa, passando per la valorizzazione professionale e il coinvolgimento aziendale, tutte cose che a Ryanair ancora mancano. Tuttavia, per tanti piloti che dicono bye bye a Ryanair, altrettanti decidono di rimanere. Poi alla fine molti colleghi restano perché lavorano vicino casa, lo stipendio a fine mese lo intascano, conclude Max, ma non rendendosi conto di cosa c'è fuori vanno avanti anche per inerzia. Io dopo aver passato la selezione con la nuova compagnia sono stato assunto. Altri se ne sono andati in altre compagnie inglesi, qualcuno è in EasyJet, qualcun altro è volato in Cina, soprattutto i comandanti con esperienza. Lì, ci confessa, gli stipendi sono il doppio di quelli del mercato europeo.